Domenica prossima. Domenica prossima è seconda domenica di Avvento, ma noi celebriamo solennemente la festa della Concezione Immacolata di Maria. Le letture della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi, nel capitolo 3, dal versetto 9 al versetto 15, e poi si aggiunge il versetto 20. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo 1, all'interno della grande benedizione che introduce la lettera, capitolo 1 dal versetto 4 al versetto 6, poi lezionario salta i versetti da 8 a 11. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 98. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 3, proseguendo nel nostro cammino. Il Vangelo della festa è il Vangelo dell'Annunciazione, come sempre, tutti gli anni. Quindi Luca, capitolo 1, dal versetto 26 al versetto 38. Come sappiamo, lo ricordavo un momento fa, la data della seconda domenica di Avvento coincide quest'anno con la festa solenne dell'Immacolata Concezione di Maria, madre del Signore. Perciò la lezione divina di stasera terrà conto di questa speciale cadenza liturgica. Già dal secolo VIII a Gerusalemme, l'8 dicembre era giorno dedicato alla memoria del concepimento di Maria nel grembo di Anna, sua madre, ma questo giorno sarà poi valorizzato soprattutto in Occidente nel corso del secondo millennio come celebrazione del mistero di Dio in Maria, creatura senza macchia di peccato, fino alla definizione del dogma nel 1854. Mentre stiamo vivendo queste settimane di Avvento in atteggiamento di veglia e mentre invochiamo insieme con tutta la Chiesa la venuta del Signore Gesù, il mistero di Maria Immacolata ci è annunciato per la nostra consolazione. È il mistero dell'originaria appartenenza della creatura al Creatore. È Lui, il Creatore, che rivendica l'innocenza della sua creatura nell'atto stesso di svelare il suo disegno di salvezza. Antecedente e da sempre vittoriosa rispetto alla colpa dell'uomo è la volontà di Dio che le sue creature si salvino. Questa precedenza del disegno di salvezza con cui il Padre vuole riconciliare a sé l'umanità decaduta ci è stata mostrata nella madre che ha generato nella carne il Figlio di Dio. Facciamo festa, rallegriamoci di essere anche noi creature di Dio. Ed ora ascoltiamo la lettura del testo della prima pagina, prima lettura. Il libro della Genesi, come ricordavo. Silvia, vuoi leggere tu?
Sì. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna. L'uomo chiamò la moglie
tra la tua stirpe e la
sua. Tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno.
Avanti.
L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi.
Sì, il dizionario estrae questi versetti, sì, questi dal versetti. Capitolo 3 del Genesi così naturalmente vale la pena di ritrovare sempre tutto il contesto.
Lo leggo?
No, va bene così. Allora leggiamo il brano evangelico, Pia.
Sì.
È il Vangelo dell'Annunciazione, nel capitolo primo del Vangelo secondo Luca.
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Grazie. Come previsto, ritorniamo al Salmo 3. Proseguiamo nel nostro cammino, poi ci accosteremo al brano evangelico. Di per lì sembra che la continuità della nostra ricerca interferisce in maniera poco adatta con la scadenza liturgica che si para dinanzi a noi, eppure la parola di Dio si presenta sempre offrendoci innumerevoli possibilità di arricchimento, di illuminazione e di contaminazione tra la molteplicità delle voci che risuonano nell'ambito di tutta la letteratura biblica e che in realtà convergono nella celebrazione di una unica storia d'amore. Fatto sta che noi abbiamo letto nelle settimane precedenti i Salmi 1 e 2 che probabilmente ricordate, abbiamo avuto modo di identificare come la grande introduzione, una sorta di prefazione a tutto il libro della preghiera, dalla beatitudine che introduce il Salmo 1 alla beatitudine che conclude il Salmo 2, ne parlavamo a suo tempo, ed ecco, la prefazione in realtà già ci ha offerto come un'occasione di affaccio su un disegno che già è possibile contemplare in tutto il suo svolgimento. Ed ecco, in un'epoca molto avanzata, i sapienti di Israele che hanno redatto e messo in ordine la composizione del libro dei Salmi, che poi sono 5 libretti, ecco, quei sapienti hanno ritenuto opportuno collocare questi 2 Salmi che noi abbiamo letto ultimamente a far da premessa a tutto il percorso, e sono il frutto già di una esperienza maturata nel tempo, in grado di ricapitolare ogni cosa, già volgendosi indietro, ma a partire da una pienezza di cui si può testimoniare il valore. Ed ecco, noi col Salmo 3, che leggiamo questa sera, entriamo, per così dire, direttamente nel cammino. È vero che già i 2 salmi che leggevamo ci hanno introdotti, ma è anche vero, come adesso ricordavo, che quei 2 salmi introduttivi sono a loro modo anche e propriamente, bisogna aggiungere, conclusivi. Adesso ci ritroviamo direttamente coinvolti nel cammino avventuroso di chi è alle prese con le urgenze del proprio vissuto in un contesto che sfugge a definizioni di carattere risolutivo. E adesso, vedete, si ricomincia esattamente da noi, e vi dicevo, da quella che è la realtà delle cose con le quali bisogna fare i conti per affrontare il cammino della vita. E guarda caso, il Salmo 3 porge a noi, e non possiamo prescindere da questa constatazione, un'intestazione, come poi avverrà per tutti i salmi del primo libretto. Già lo sappiamo, i 2 salmi dell'introduzione sono privi di intestazione, sono appunto collocati qui artificialmente ad opera di qualcuno che ha già in mano la capacità di ricomporre l'ordine di tutto il percorso e collocare al suo posto la prefazione, che è anche la conclusione. E invece il Salmo 3, una intestazione che ci rimanda a un momento altamente drammatico della vita di Davide, che poi nella tradizione antica è considerato come l'autore del Salterio, il maestro nel cammino della preghiera per antonomasia, e se non è Davide, qualcun altro al suo posto, come lui, con altri nomi, ma alle prese con vicende più o meno equivalenti, certamente rispettando poi l'originalità, la varietà, la particolare fisionomia di eventi che non sono mai riducibili a una definizione astratta, ma nella concretezza di un vissuto che comunque coinvolge la nostra fatica di esseri umani che affrontano la propria vocazione alla vita e man mano ne sperimentano tutti i limiti, tutte le insufficienze, tutti i ritardi, tutte le drammatiche contraddizioni. È il caso di Davide, che non è un essere umano estraneo a quella che è l'esperienza comune di tutti noi nella nostra condizione umana. E qui il Salmo 3 parla di Davide quando fuggiva il figlio a Salonne. Guarda un po'. Richiamo sommariamente gli eventi che qui l'intestazione del nostro Salmo sta rievocando. A Salonne, figlio di Davide, anima una congiura. La ribellione promossa da Salonne coinvolge tante personalità importanti del regno in una fase ormai avanzata del cammino, quando ormai Davide è un uomo anziano e Davide è alle prese con la necessità di individuare prima o poi, piuttosto prima che poi, un discendente che siederà sul trono. In questo contesto la ribellione promossa da Assalonne determina uno sconquasso generale. Davide è costretto a fuggire da Gerusalemme, abbandonare la sua dimora, e accompagnato da alcuni fidati amici che continuano a sostenerlo, a incoraggiarlo, ma lui è alle prese con un'esperienza di desolazione estrema, come ben sappiamo. Il racconto dal capitolo 15 del secondo libro di Samuele in poi, e Davide poi troverà riparo dopo aver guadato il Giordano, si sarà trasferito sulla sponda orientale. E lì poi si svilupperanno le situazioni in modo tale che si giungerà a un conflitto armato tra Davide e coloro che sono raccolti attorno a lui e a Salonne, che ha messo in piedi ormai un esercito a modo suo, e in quell'occasione, come poi sappiamo, a Salonne muore in guerra e Davide piangerà dirottamente per la morte del figlio. Sono pagine straordinarie nel secondo libro di Samuele, dal capitolo 15 al capitolo 19. E Davide in fuga per sottrarsi al rapporto, qui dice, con il volto di Assalonne. Fuggiva il figlio Assalonne. La nostra traduzione non approfitta di quella espressione che in ebraico per l'appunto fa riferimento al volto. Davide, tra l'altro, come leggiamo in quelle pagine che citavo, è in situazione di estrema precarietà, cammina a piedi, piange dirottamente, si copre il volto, è un segno di lutto per l'appunto. È come se non solo rifiutasse di incontrare faccia a faccia suo figlio Assalonne, ma è come se volesse prendere atto di aver perso lui la faccia. D'altronde tutto quello che sta avvenendo nell'esperienza di Davide è connesso, senza stabilire delle conseguenzialità rigorose, ma è connesso con quella che nella fase precedente della sua vita è stata in maniera clamorosa la dimostrazione di disordine, di prepotenza, di presunzione nell'esercizio del potere, di cui lui stesso Davide ha dato prova. In quella occasione, basta ritornare al capitolo 12 del secondo libro di Samuele, in quell'occasione Davide è stato addirittura promotore di un omicidio in un contesto massimamente ingiusto, esercitando il suo potere di sovrano nella forma più squallida e più feroce e più spregevole che mai. E d'altra parte è proprio in quel contesto che Davide anche ha percorso un suo itinerario di ripensamento, di conversione, di purificazione, è vero, ma è in quel contesto che è stato aiutato con l'intervento di un profeta a rendersi conto che in realtà quel suo comportamento troverà e di fatto trova, i dati lo dimostrano, troverà riscontro nelle vicende che caratterizzeranno in maniera veramente sconcertante i disordini, le violenze, le cattiverie di cui bisognerà registrare l'abbondante manifestazione nella sua famiglia, nella sua casa, tra i suoi figli, tra i suoi intimi più stretti e più qualificati. E Davide, vedete, nel rapporto con Assalonne, suo figlio, e quello che sta avvenendo nel momento in cui deve fuggire da Gerusalemme e nascondersi e nascondere il volto e rifiutare il contatto con Assalonne, perché Assalonne ha deciso di ucciderlo. Assalonne è personaggio spietato, abile, geniale, intraprendente, spietato. Assalonne compie gesti efferati, è pronto a eliminare fisicamente suo padre, lo ha dichiarato, lo ha programmato. Davide fugge, e fugge, vedete, all'incontro con Assalonne, ma Davide sta continuando a specchiare quel volto che a modo suo tenta di nascondere sotto quel mantello che copre le sue lacrime e il suo volto di personaggio penitente che piange dirottamente per quello che sta accadendo, ma per come avverte di essere alle prese con le conseguenze del suo disagio, del suo modo di esercitare la sovranità, che lo ha condotto, come ricordavo poco fa, a compiere gesti massimamente riprovevoli. E Davide, nella relazione con suo figlio Assalonne, sta rivivendo tutto il suo disagio, tutto il suo dramma, tutto il disgusto di quello che è stato il suo cammino in una fase ormai avanzata della sua vita, un cammino dove non sono mancati i segni di grandezza, lo sappiamo bene, ma questo non conta adesso, quel cammino che lo costringe adesso a prendere atto di molteplici fallimenti e di specchiarsi nel fallimento macroscopicamente rappresentato dalla ribellione di cui è protagonista suo figlio. Le conseguenze di una storia che, insieme con tutti gli elementi positivi che possiamo riconoscerle, ma di cui adesso non è il caso di tener conto, la responsabilità di una storia che lo conduce adesso a rendersi conto di come ha dato una spinta poderosa a una serie di conseguenze che adesso assumono una fisionomia a dir poco mostruosa. Quante cose nella storia della mia generazione sono state vissute, gestite, volute, praticate lì per lì con la massima disinvoltura senza coscienza del reale drammatico valore negativo e capacità distruttiva di quelle vicende, di quelle scelte, di quei comportamenti. E a un certo momento ci si trova coinvolti in un movimento franoso che non si arresta più. E Davide ha le prese con suo figlio Assalonne. Allora guardiamo il Salmo 3 più da vicino. Tenete presente che nella tradizione benedettina, che poi è punto di riferimento per tutta la tradizione monastica, il Salmo 3 è salmo invitatorio insieme con il Salmo 95, non manca mai all'inizio della giornata, e l'inizio comincia di notte col mattutino, e il Salmo 3 e il Salmo 95, il Salmo invitatorio, 95 è scontato anche per noi, Salmo 3, il nostro Salmo invitatorio. Ebbene, vedete, abbiamo a che fare adesso con una testimonianza che nella sua sobrietà, proprio perché così sobria e così essenziale, conferma la drammaticità del vissuto che qui viene evocata. Leggiamo il Salmo, una prima strofa, nei versetti 2 e 3, dove leggo così: Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono, molti di me vanno dicendo, neppure Dio lo salva. Il nostro orante è stretto entro la morsa di un assedio, la triplice stretta qui è descritta in maniera molto stringata ma molto efficace, una triplice stretta. In primo luogo lui parla di quelli che avanzano e parla di oppressori, qui c'è di mezzo l'accenno al fiato, è un'esperienza di soffocamento. Avanzano e gli tolgono il fiato, i miei oppressori. Questa espressione per noi è piuttosto generica, in ebraico l'espressione usata invece ha a che fare proprio con la capacità di produrre quell'angustia, quell'angoscia, quella strettoia che toglie il respiro. Prima stretta per quanto riguarda la morsa dell'assedio in corso. In secondo luogo, molti contro di me insorgono. Qui adesso c'è di mezzo quella molteplice presenza di figure che incombono e vedete, provocano uno schiacciamento. Qui non si tratta semplicemente di un soffocamento, ma di uno sprofondamento in un contesto nel quale non solo non si riesce più a respirare adeguatamente, ma si resta schiacciati sotto un peso incombente e insopportabile. E molti contro di me insorgono, traduce la mia Bibbia, e ancora molti di me vanno dicendo neppure Dio lo salva. Questa è la terza stretta, e qui abbiamo a che fare con coloro che, vedete, esercitano questa loro aggressione suscitando delle dinamiche interiori che diventano a loro volta massimamente drammatiche. C'è di mezzo una stretta che proviene quasi come una morsa di ordine fisico dall'esterno, addirittura una presenza pesante che schiaccia, anche in questo caso è una aggressione che assume una visibilità inconfondibile, ma c'è un'aggressione che per certi versi è ancora più penosa, ancora più penetrante, ancora più mortificante, quella che invade le dinamiche interiori dell'animo umano. Molti aggressori vanno dicendo neppure Dio lo salva, dunque provocano dubbi, governano quelle delusioni che oscurano l'animo, che elidono pensieri, propositi, desideri. sentimenti, è una vita che si viene spegnendo, esaurendo, che viene svuotata di potenzialità comunicative dall'interno. A questo riguardo, vedete, i padri della Chiesa sono pronti a riscontrare, attraverso la descrizione così sommaria ma anche così potente di questi molti avversari, un richiamo all'avversario per antonomasia, che è la potenza demoniaca. Dice Gregorio Niseno, il Salmo, il nostro Salmo 3, spiega la tentazione che minaccia da parte del nemico, è il nemico per antonomasia. Il nemico ti vede già consacrato, sta riferendosi a Davide, è come se stesse Gregorio dialogando con Davide in base all'intestazione. Il nemico ti vede già consacrato re per la tua fede, ti vede regnare con tutta la dignità del tuo potere. Quindi cerca di farti cadere da una dignità tanto grande non dall'esterno, ma venendo ad abitare in te. Si inserisce lui, dunque, all'interno del tuo vissuto, poiché, aggiunge, il nemico ha il potere di turbarci solo se noi lo accogliamo. Questo è un particolare importantissimo. Il nemico può esercitare le sue arti di aggressore in quanto trova complicità in noi, in quanto trova modo per penetrare, quanto viene accolto. E se per una sorta di parto infelice, un parto infelice, dice Gregorio, diventiamo padri di uno spirito malvagio che si solleva contro il nostro regno. Dunque, l'avversario in questo caso opera in maniera tale che determina quel processo di depravata fecondazione interiore produce quella situazione tragico fallimento che adesso Davide deve affrontare nei fatti. Ma vedete, l'avversario opera in maniera tale che Davide è costretto a rendersi conto che quell'aggressione violenta di cui sta subendo gli effetti l'ha prodotta lui, è opera sua, è stata il frutto di quella gestazione che progressivamente, lentamente, ma in modo efficacissimo, stando alla complicità dell'avversario che è penetrato, ecco che dall'interno Davide ha prodotto quel che adesso patisce come l'aggressione per eccellenza più violenta e aspra che mai, che subisce dall'esterno. E questo è il massimo della tentazione, dice Gregorio Niseno. Quel figlio a Salone che si presenta come avversario, ma è figlio di Davide. L'ha generato lui. È conseguenza quel che sta avvenendo di quel che lo stesso Davide, in maniera più o meno scomposta o più o meno consapevole, ha suscitato, prodotto, generato nel corso della sua vita. E questa aggressione dall'interno è massimamente corrosiva, dice Gregorio Niseno, ed è quello che l'orante del Salmo 3 sta dichiarando. Vedete qui all'inizio del Salmo, questa strofa di due soli versetti ci coinvolge in una vicenda che più drammatica di così non potrebbe essere, e tant'è vero, vedete, che l'intestazione già ci avvisava, questo nostro orante, chiamiamolo Davide o come ci pare, è in fuga, è in fuga. Non regge l'impatto con una situazione che si è andata configurando in maniera così pesante, così micidiale, Davide non vuole incontrare il volto di Assalonne perché quel volto gli riflette l'immagine del suo fallimento. E Davide è in fuga perché sta tentando di impostare e gestire un tentativo di mascheramento, come se volesse nascondere il suo volto, come per l'appunto dice l'antico racconto che Davide piangendo si vela con il mantello e quelle stesse lacrime diventano una forma di mascheramento a cui lui cerca di riferirsi e di in questo modo trovare un qualche riparo, ma è un tentativo che non risolve evidentemente il dramma, resta questo sprofondamento di Davide in una condizione di miseria, di sconfitta, un grigiore che qui prelude esattamente all'impatto con la notte, se ne parla tra qualche momento nel seguito del Salmo, ma è una notte nel senso che il sole tramonta, sì, è il giorno della fuga e bisogna affrontare anche questa prima notte lontano da Gerusalemme, lontano dal luogo in cui Davide da anni ormai esercita la sua funzione di sovrano, eccetera, eccetera, la notte, ma è la notte di una vicenda umana che sembra intrappolare Davide o chi per lui dentro a un orizzonte di disperata sconfitta per come sta registrando di essere responsabile del suo danno. Sta fuggendo da Salonne, ma sta fuggendo da se stesso, perché nel volto di Assalonne, che lui non vuole più vedere, avverte che ritrova e ritroverebbe soltanto lo specchio del suo stesso volto. E adesso, vedete, mentre l'avversario imperversa, ecco, seconda strofa del nostro Salmo, vedete qui versetti 4, 5, 6, ecco, 4, 5, 6, e qui Davide è alle prese con la manifestazione di una presenza che lui, a modo suo, da parte sua, in nessun modo avrebbe mai potuto individuare o addirittura pretendere che si manifestasse. Eppure è così. E qui vedete la strofa si apre con il pronome di seconda persona singolare, tu. Ma tu, Signore, tu. Se voi con l'occhio già arrivate al versetto 6, che chiude la strofa, brevissima, tre versetti, io mi corico, io. E vedete, in quello stato d'assedio nel quale Davide si trova e si muove, ed è uno stato d'assedio che riguarda il rapporto con l'ambiente esterno, ma che riguarda il rapporto con la sua stessa coscienza, col suo mondo interiore, che riguarda il rapporto con quel volto che sta tentando a modo suo di mascherare con una parvenza ancora di dignità, ed ecco in quel contesto c'è qualcuno che si presenta. C'è un tu che manifesta una capacità di intesa immediata con Davide, una intesa che non ha bisogno di convenevole, non ha bisogno di mediazioni, non ha bisogno di ricorrere a qualche procedura liturgica o paraliturgica, è un'intesa immediata. È come se Davide avvertisse che c'è chi è in grado di smascherarlo. E questo smascheramento per Davide, che sembra contraddire il suo tentativo, il suo progetto, il suo proposito di gestire la situazione ancora barcamenandosi in quella maniera, mascherandosi appunto, invece questo smascheramento che di per sé manifesta proprio quanto fosse inconcludente e quanto sia diventata addirittura controproducente quella ricerca di mascherarsi a modo suo. Ed ecco, in questo smascheramento si sciolgono tanti nodi, si scioglie la durezza, si attivano modalità di comunicazione che, vedete, in maniera efficacissima sono ricapitolate in questo darsi del tu, a tu per tu. Tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria, tu sollevi il mio capo. Notate tre affermazioni, anche qui in modo estremamente essenziale. C'è qualcuno che, come dire, penetra dall'esterno laddove l'assedio lo stringeva, sei mia difesa, e poi dice la mia gloria, e la mia gloria è una presenza che diventa motivo di sostegno, una presenza solida, una presenza valida, una presenza, dunque una presenza che dall'esterno è in grado di penetrare attraverso tutte le schiere di avversari, quelli prodotti da me stesso, dice Davide, più che mai pericolosi. E c'è qualcuno che mi sorregge, quella mia gloria. La gloria è il peso, la gloria è una presenza solida, è una presenza che dà stabilità, laddove Davide è stato presentato a noi come un fuggiasco che tenta di nascondersi sotto quel mantello e tenta di mascherarsi rispetto a se stesso e alla possibilità, considerata come un evento luttuosissimo, di specchiarsi nel volto di suo figlio, ed ecco la fuga di Davide. È una fuga che adesso è coinvolta in una situazione di stabilità, che sembra una bella contraddizione. Il dato empirico della vicenda è totalmente ribaltato, eppure mia gloria, e in più dice sollevi il mio capo. Vedete, questa elevazione del capo è modo per superare lo stato di prostrazione in cui Davide si trova, ma è un modo per sollevare, evidente, come si solleva il capo, sollevato il volto. Solleva il mio capo. È uno smascheramento in atto che contraddice i propositi, contraddice quella che sembrava l'unica via di scampo. Ed ecco, invece, è proprio questa la novità che adesso Davide sta scoprendo mentre procede lungo la strada che da Gerusalemme lo condurrà sulla sponda orientale del Giordano. È un'intesa a tu per tu. Quando lo stesso Davide aggiunge al Signore, vedete che ritorna il nome del Signore. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. La voce di Davide e lui, il suo monte santo, è il richiamo al santuario che Salomone edificò poi a Gerusalemme, ma il grande sacramento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, ma è l'intimità profonda, misteriosa più che mai, ma attiva, feconda, generativa, sorgente di vita, è il Santo. E dunque Davide e la sua voce questa scoperta di come gli è offerto l'accesso all'intimo del Dio vivente, il Santo, mi risponde dal suo Monte Santo. E quando parla di voce, qui vedete, la mia Bibbia dice innalzo la mia voce, vedete che qui tutta la tradizione interpretativa è coerente nel considerare il fatto che non è certo la voce del cantore in un contesto devozionale quella che qui viene citata. Sant'Agostino, tanto per dire, legge così. Parla in prima persona mettendosi nei panni di Davide. Non ho gridato con la voce del corpo, la cui sonorità risulta dalla vibrazione dell'aria, ma con la voce del cuore, che è silenziosa per gli uomini, ma a Dio suona come un grido, perché questa è la voce che può essere udita solo dal Signore. Per questo è la voce silenziosa, ma per questo è la voce che, vedete, è espressione di quella relazione che sta crescendo nella intimità, per cui quella voce silenziosa che soltanto il Signore può ascoltare vale adesso per Davide come occasione propizia per ricevere quella testimonianza di presenza, quella vibrazione di affetto, quella risposta che spalanca dinanzi a lui l'accesso alla intimità del Dio vivente, al Santo. Sant'Agostino più avanti nel testo che citavo dice: queste parole le possiamo dire direttamente soltanto quando l'anima, che nella preghiera non è attratta da niente della carne, da nessuna delle intenzioni carnali, parla solo con il Signore, e quando lui è l'unico a sentirla, lui solo può sentire questa voce, allora per la potenza della sua stessa invenzione questa preghiera la si può veramente chiamare grido. Ecco, e allora, vedete qui Davide prosegue nel cammino, ma è un cammino che si sta configurando in maniera determinante come un itinerario interiore, un itinerario di smascheramento e un itinerario di incontro a tu per tu in questa conversazione che coinvolge l'intimo del cuore umano, ma che introduce niente meno che questo derelitto personaggio che sembra andare alla deriva in una storia fallimentare, lo introduce nell'intimo del santo, nel grembo del Dio vivente. E ecco, fino al versetto 6, dove adesso, guarda caso, leggiamo: io mi corico di addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene. In poche righe vedete qui un percorso strabiliante. Prospettiva di un sonno riposante e di una notte che era stata percepita come l'espressione dell'estrema minaccia nella quale Davide resterà prigioniero e sconfitto, ed ecco la notte come la coltre che avvolge delicatamente e favorevolmente il suo riposo. Io mi corico, mi addormento, mi sveglio. Nella prospettiva dunque di un risveglio, ma un risveglio pacificato, e una prospettiva che peraltro vedete poi man mano sta assumendo il valore di una testimonianza da parte di Davide nel suo particolare cammino, nel suo vissuto, una testimonianza che davvero gli restituisce un volto che diventa un atto di presenza, un atto di offerta, un atto di benedizione per il mondo, i vicini, i lontani. E suo figlio Assalonne? Già, il figlio Assalonne, che poi morirà, come sappiamo, lo ricordavo precedentemente, nel secondo libro di Samuele, il capitolo 18, e Davide piangerà, e Davide si lamenterà, e Davide dirà: figlio mio, fossi morto io, figlio mio Assalonne. E quando Davide ritorna a Gerusalemme nel capitolo 19, Davide è personaggio nuovo, è veramente colui che siede di nuovo nuovamente sul trono, ma regna con una capacità di attenzione al dramma della storia umana, alle vicissitudini di tutti, grandi e piccoli, e tutte le situazioni penose che mettono duramente alla prova la vita, ma le relazioni, gli animi, le coscienze. Ed ecco Davide che ritornerà a Gerusalemme motivato da una nuova, straordinaria capacità di compassione, di pietà, di misericordia per il mondo, il piccolo mondo comunque ruota attorno a lui, ma poi è il grande mondo, è così come nella relazione con il tu che lo ha accompagnato, che lo ha visitato, che lo ha raggiunto nella sua notte, nel suo abisso, nella sua condizione di assediato, nel suo mascheramento, e nella relazione con il tu ha imparato a svegliarsi. Ecco, è il versetto 6: mi sveglio perché il Signore mi sostiene. È come se stesse imparando a vivere adesso, ma è un uomo anziano ormai, molto anziano, con tutti i guai della sua vita, ma anche con tutte le grandezze che dobbiamo riconoscergli e non dimenticare. Ma si sta svegliando adesso, in quel tu, trova motivo per ripercorre l'itinerario della sua vita, passare attraverso tutto quello strato di incrostazioni inquinatissime di cui ha preso coscienza, ed ecco uno smascheramento che coincide con l'attivazione nell'animo di nuove capacità di amare. E allora qui, ecco, e arriviamo al termine, vedete il nostro salmo brevissimo, c'è una terza strofa nei versetti 7 e 8 e poi c'è una coda finale nel versetto 9. Leggo il versetto 7, non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Beh, qualcosa è successo evidentemente, è finita la paura, non temo più. Ma questa fine della paura corrisponde a quella irruzione di cui il Signore è stato protagonista e che Davide ha registrato lì per lì in maniera così sconcertante, in maniera così allusiva, sorpresa e disagio, ma quell'irruzione mediante la quale il Signore lo ha smascherato. Ed ecco, la consapevolezza del fatto che volere rifuggire dal confronto con il volto di Assalonne, rifuggire dalla possibilità di specchiarsi nel volto di Assalonne, è per rifiutare l'intuizione che Assalonne è in me. È in me, sembra un paradosso, un'affermazione fuori da ogni logica, e non è così. È proprio il cammino di Davide che si rende conto che la sua fuga in realtà è da vivere così come gli è stato concesso nella relazione con il tu del Signore, è da vivere questa fuga come la presa di coscienza dell'empietà che è in lui, dell'empietà che ha segnato la sua vita, che ha pesantemente segnato la sua vita, è una empietà personale che poi si innesta con una vicenda corale, sociale, mondiale, la condizione umana, la storia dell'umanità derelitta e disgraziata, ed ecco questa presa di coscienza che adesso, vedete, dice Davide, non fa più di lui. In realtà questa presa di coscienza è proprio il motivo per cui adesso non teme più. Paradossalmente potremmo dire, prendere coscienza di questo significa scivolare nella disperazione irrimediabile. È esattamente l'opposto, dice Davide. Da quando ho preso coscienza, ecco, non temo più. La moltitudine di genti che contro di me si accampano, perché vedete, in questa presa di coscienza ha fatto irruzione il Signore, presente lui, il tu, sorgi Signore, salvami mio Dio, ecco il versetto 8, hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai peccatori, dei ceffoni, dice qui, ecco, il volto dell'empio, quei denti, dice Rashi nel suo commento, Rashi, il grande maestro della tradizione ebraica, i denti sono metafora che significano il potere degli empi. Va bene, per dire che in questo impatto con il tu del Signore, la sua vita è stata liberata. Il suo dramma che rimane carico di situazioni dolorosissime, tant'è vero che poi a Salonne morirà e lui resterà desolato per lungo tempo e nessuno può dubitarne, ma è un cammino che si apre, che assume una nuova andatura, che soprattutto è sostenuto da un respiro alternativo, uno spazio nell'animo che si apre, che si allarga, che diventa capacità di amare, come già ho avuto modo di affermare, capacità di benedire. E qui vedete: del Signore la salvezza, sul tuo popolo la tua benedizione, è il versetto 9 che chiude il nostro salmo, e qui compare il sostantivo salvezza, è Davide che sintetizza così il suo cammino, dove parla di una salvezza, vedete, che è del Signore. È importante questa espressione, compare anche altrove, perché quel del Signore, si potrebbe anche dire con è per il Signore, appartiene al Signore, è prerogativa del Signore. Questa salvezza è, come dire, è funzione del Signore, è il Salvatore. Vedete, è allo stesso tempo il sostantivo salvezza, ma è già inconfondibile l'accenno all'incontro con il Salvatore, laddove il cuore impara a benedire, a benedire a Salonne, a benedire tutto un popolo, a benedire tutto e tutti, perché nel suo percorso Davide è stato raggiunto da quella presenza che è discesa con lui nell'inferno della sua vergogna, e quella presenza che si è sollevata in modo tale che la sua realtà creatura umana, segnata inconfondibilmente dall'impietà rispetto alla quale non può più mascherarsi, ebbene questa realtà di creatura umana urta contro quella presenza che lo ha raggiunto nel fondo della sua miseria, ed ecco la presenza che l'ha sollevato. Salvami, così sei il Salvatore per me. Il Salvatore è il nome di Gesù. Lasciamo da parte il nostro Salmo 3. E invece bisogna che ancora una volta rivolgiamo la nostra attenzione al Vangelo dell'Annunciazione, il Vangelo della festa della Madonna Immacolata, e la prima lettura, come ricordate, ci ha proposto due brani molto brevi tratti dal capitolo 3 del libro della Genesi. Richiama questo riguardo, mi sembra opportuno, anzi necessario. Ritorno al capitolo 3 del Genesi, nel senso, vedete, che ricordate quello che è avvenuto. Creazione dell'uomo, il giardino, la compagna. Il capitolo 3, il serpente, la donna, l'uomo, e quello che è divenuto motivo per cui i progenitori si rendono conto di essere nudi, avvertono la vergogna, avvertono il disagio di dover affrontare le conseguenze di un comportamento che ha compromesso l'equilibrio originario, il valore proprio radicale della loro vocazione alla vita. Già. E vedete, il Signore passeggia nel giardino, ecco, il Signore passeggia nel giardino, perché il giardino, così come se ne parlava già nel capitolo 2 del Genesi, è la creazione nella sua complessità, tutto nella creazione è in funzione della vita, al servizio della vita, è al servizio di quella comunione nella vita tra Lui, che è il creatore, il protagonista, e la creatura umana. Tutte le altre creature sono coinvolte in questa prospettiva, al servizio della relazione di vita che il Signore Dio ha voluto instaurare con la creatura con la quale condivide il suo stesso respiro. Ebbene, il Signore passeggia nel giardino, un'intenzione di amicizia, un'intenzione di vicinanza, un'intenzione di solidarietà, un'intenzione di comunione in pienezza. E il racconto, come sappiamo, descrive in maniera molto essenziale la necessità di registrare una delusione. L'uomo e la compagna si nascondono, si mascherano, già. Il Salmo 3 ci diceva tante cose, si mascherano, c'è di mezzo anche il rivestimento con foglie di fico, e si nascondono, e poi una volta interpellati accusano, poi si lamentano, ecco, delusione. C'è di mezzo l'avversario, sì, l'antico racconto ne parla espressamente, ma proprio il Salmo 3 ci ha, ricordate quel breve commento che citavo di Gregorio Niseno, ma ci ha ricordato che l'avversario comunque ha bisogno della nostra complicità, così come ha avuto bisogno della complicità dei nostri progenitori, di Adamo e della compagna, ha avuto bisogno della loro complicità, certo. L'avversario ha sempre bisogno della nostra complicità, non ha un potere suo se non siamo noi che glielo concediamo, e dunque suggerisce, attrae, usa accorgimenti persuasivi, vuole imbrogliare a modo suo, ma ha bisogno della nostra complicità. Ed ecco, qui quello che è successo nel giardino si traduce poi in un allontanamento dall'albero della vita. È una situazione che possiamo, dopo aver letto il Salmo 3, considerare in qualche maniera omogenea alla fuga di Davide, la fuga che si trasforma in questo allontanamento dal giardino della vita. E così comincia la condizione dei primi e di tutti quelli che saranno, ma è la condizione della nostra realtà umana che si agita sulla scena del mondo, e con tutto quello di cui poi le competenze di cui siamo dotati in quanto creature di Dio, l'umanità è in grado di realizzare. La storia umana nella lontananza dal giardino, ma con questa costante rievocazione di una chiamata alla vita che è costituita da quel giardino rispetto al quale ci siamo allontanati, ma che continuiamo a vagheggiare, a intuire, a immaginare. È la storia umana che arranca di deserto in deserto, anche se il deserto può essere fittamente popolato, un deserto su cui si costruiscono le metropoli più grandiose e attrezzate, ed ecco una storia piena di quelle contraddizioni che nella profondità della coscienza umana abbiamo potuto quantomeno intravedere attraverso il caso di Davide nel Salmo 3. Dove proprio il Salmo 3 ci aiutava a ci siamo rifatti all'antico racconto nel secondo libro di Samuele, ma ci incoraggiava e ci aiutava a configurare tutto il grande travaglio più che mai serio, rigoroso, impegnativo, con tutte le contraddizioni del caso, ma un tentativo di mascheramento, un tentativo di rimpannucciamento. I progenitori usano foglie di fico, già, rispetto alla vocazione e alla vita, come vanno a consumarsi le vicende che generazione dopo generazione ripropongono il dramma della sconfitta. E vedete, già nell'antico racconto è proprio lui il protagonista della vita, che è stato tradito, lui è stato rinnegato, lui è stato abbandonato, è stato rifiutato, la sua vocazione è stata oggetto di un fraintendimento micidiale. Ebbene, è lui che si fa avanti. E qui tutto quel percorso lungo il quale si avvicendano le generazioni, secoli e millenni ancora, lo svolgimento della storia umana, ed ecco, l'opera del Signore fin dall'inizio viene manifestata come volontà di ridurre questa storia derelitta e disgraziata, come già constatavamo in un altro momento, per come mi esprimevo a modo mio, e questa storia disgraziata e derelitta è una storia di salvezza. Ricordate, il tradimento della vocazione alla vita significa una scelta di morte, e la morte è rinviata. È rinviata di quel tanto che consente alla donna di partorire e che consente all'uomo di versare il sudore, faticare, produrre il necessario per la sopravvivenza. La donna genera per la vita, l'uomo fatica per la vita, il dolore, il sudore, e quel tanto che consente a una generazione di diventare l'occasione perché un'altra generazione e un'altra, e la storia umana, vedete, che si sviluppa all'interno di questo rinvio provvidenziale. È la misericordia del Signore che fin dall'inizio fa della storia dell'umanità, che è una storia che obbedisce a una scelta di morte, una storia di salvezza in prospettiva di quel che da una generazione all'altra man mano dovrà maturare. Gli orizzonti che dovranno illuminarsi, l'evoluzione nell'intimo della coscienza umana che dovrà esprimersi in maniera fruttuosa, ed ecco, la morte rinviata. E vedete, il primo segnale di una storia di salvezza sta proprio in quel fatto che nell'intervallo, prima di morire, la donna genera. E l'uomo fatica. E la vita continua, è il primo sacramento della salvezza, la continuità della vita. E allora, vedete, il fatto è che Dio rimane fedele alla sua intenzione originaria. Il serpente, per questo è sconfitto, ed è sconfitto nella sua volontà di mostrare e di dimostrare il fallimento del creatore. Dio si è sbagliato con voi, ha preso una decisione inopportuna. Vedi, la creatura umana è ribelle, la creatura umana rifiuta, la creatura umana sceglie la morte. Dio si è sbagliato. E intanto però la nostra condizione umana è coinvolta in una storia di rieducazione alla vita, che si chiama salvezza, per dirla con un vocabolo a cui siamo molto abituati. E questa rieducazione alla vita passa attraverso le stesse conseguenze del nostro fallimento, laddove penosamente, dolorosamente, tristemente le generazioni si succedono, ma è questo il contesto nel quale le conseguenze del fallimento vengono man mano valorizzate come occasione di rieducazione alla vita, di conversione alla vita, di ristrutturazione dell'animo, delle coscienze, delle relazioni e di tutto il resto in funzione della vocazione alla vita, fino alla morte, fino a quando la morte sarà resa obbediente a quella volontà d'amore irrevocabile che stava all'inizio e che dimostra di essere vittoriosa sul rifiuto che subisce. Il rifiuto che coincide con una scelta di morte non contraddice quella volontà d'amore, è più forte della morte e riduce anche la morte in obbedienza a quella vocazione alla vita che stava all'origine. Ma è tutta la storia della salvezza che man mano viene strutturata in questa una pazienza misteriosa nell'intimo di Dio, fino, vedete, a quello che adesso leggiamo nel brano evangelico. Dio nostro creatore, così, passando attraverso questa lunga e farraginosa vicenda che comunque è proprio testimonianza di una inflessibile, coerente, fedelissima volontà d'amore, è Lui che ci ha raggiunti, ci ha visitati, ha smascherato i nostri nascondigli, ci ha offerto il volto del Figlio per ritrovare l'immagine corrispondente alla nostra vocazione. Altrimenti il volto umano è oscurato, è mascherato, è incupito, ma adesso il volto del Figlio, già, e siamo, vedete, giunti alla prospettiva che determina la svolta definitiva, finale della storia umana. E Lui, il Dio vivente, che ci ha svelato il suo segreto, quel segreto, vedete, a cui accennava Davide nel Salmo 3, il segreto, il suo segreto, l'intimo del santo, come la creatura è voluta e amata da sempre nel suo cuore, il suo segreto, e come la creatura così è al servizio di tutte le benedizioni, diceva già il Salmo 3, e la creatura benedetta, la creatura corrispondente all'intenzione del creatore, la creatura che è nel segreto di Dio da sempre. Ed ecco, siamo a Nazareth, dove l'angelo saluta Maria. Un evento che si inserisce, ancora una volta, nella storia incompiuta dell'umanità. Se voi ricordate, l'angelo si presenta dicendo, no, dicendo, il brano evangelico ha inizio, il versetto 26, nel sesto mese si intende la gravidanza di Elisabetta, nel sesto mese. E come ricordate, il brano si conclude con un ulteriore richiamo a questo sesto mese. È l'angelo questa volta che dice a Maria e gli informa: questo è il sesto mese per lei, tua cugina Elisabetta, che tutti dicevano sterile. Versetto 36 o 37. E dunque è la storia incompiuta, sei mesi già. Tra l'altro nel frattempo Elisabetta è proprio un caso esemplare di nascondimento, si è tirata in disparte, si è come rannicchiata in un angolo della sua casa, non vuol vedere nessuno, e da quando è incinta, e quel bambino che nascerà sarà poi Giovanni Battista, come sappiamo. Sono passati sei mesi, vedete, non è una attenzione di poco conto, è come la cornice del nostro brano evangelico. Sei mesi dopo, ecco, l'angelo dice a Maria: sei mesi. Sì, è una storia dove l'esperienza della sterilità è pesante, macroscopica, ma anche una storia nel corso della quale innumerevoli volte è avvenuto un rilancio delle promesse. Cioè, la storia della salvezza, una storia di faticose contraddizioni, di situazioni tragiche, quello che ancora succede nella nostra storia, è il rilancio delle promesse, sì. E vedete qui una storia di sterilità, Zaccaria ed Elisabetta, coppia sterile, però poi adesso vedete la gravidanza di Elisabetta, che corrisponde a una conferma che è stata comunicata da Caria da parte dell'angelo circa il valore di una promessa che e coinvolge il bambino che nascerà in vista di un ulteriore compimento futuro. La storia della salvezza è tutta scandita da questo ripetersi di promesse che ancora non si compiono, che però vengono rilanciate, sono sempre più vere le promesse, sempre più importante accoglierle e custodirle, la speranza, ma le promesse ancora non sono compiute. E così adesso una storia di una famiglia segnata dalla sterilità, ma la promessa. E beh, questa è la storia incompiuta, la storia dell'umanità. E l'angelo viene dal segreto di Dio. Ecco, diceva il versetto 36, che poi leggo male perché ho preso 26, fu mandato... qui dice da Dio, apotheu, che non è soltanto mandato da Dio, ma è proprio come un, appunto, una proiezione del segreto, dell'intimo di Dio. C'è qualcosa che altrimenti un po' ci sfugge, ma comunque ci intendiamo ugualmente. Eccolo, porta con sé, notate, il nome delle creature. Interessante quel che leggiamo in queste poche righe. Una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Nomi. E poco dopo verremo a sapere che c'è di mezzo il nome di Gesù. È un modo per intendere come La scena è tutta coerente con l'attuazione di un disegno che è rivelazione del segreto originario, di quello che è il progetto originario del creatore. Vedete questi nomi messi al loro posto. Nomi che riguardano la località, che riguardano i personaggi, nome, ecco. E vedete, qui siamo alle prese con una vicenda che è parte di una storia incompiuta, la storia dell'umanità, la nostra storia, che si trascina con tutte le vicissitudini che conosciamo, le contraddizioni, i fenomeni regressivi, e poi dopo le riprese, e passano i secoli, e passano i millenni, eccetera, eccetera, certo. Ed ecco il segreto di Dio. E i nomi vanno al loro posto. Ma siamo in un contesto estremamente periferico. Non è proprio uno spettacolo che attrae l'attenzione della platea mondiale, tutt'altro. Ebbene, ecco, segreto di Dio. E la conversazione tra l'angelo e Maria si sviluppa in tre battute. La prima battuta nei versetti 28 e 29. L'angelo dice, Maria risponde. Anche se adesso è silenziosa, ma comunque risponde a modo suo. Dunque, entrando da lei, Maria disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Quel ti saluto è care. Rallegrati, 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 piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, rallegrati. Mi siamo abituati a dire ave, un latinismo, ma perdiamo come dire, il contatto con la semplicità e l'intensità di questo modo di salutare. Rallegrati, care, rallegrati. Si tratta, vedete, della gioia di essere creatura di Dio, questa gioia che l'angelo riscontra nella figura di Maria, la gioia di essere creatura di Dio in corrispondenza all'amore di Dio, quell'amore che è da sempre, il Signore è con te, rallegrati. E vedete, quell'amore che viene da Dio, che è il segreto di Dio, di cui l'angelo qui è il testimone autorevole, e quell'amore incontra in Maria il frutto già realizzato della sua volontà di salvezza. Piena di grazia, ecco, sei piena di questa contentezza, che è la gioia di Dio. Ed ecco, la gioia della creatura che appartiene al creatore. Così dice l'angelo, e Maria, interpellata, non risponde con la viva voce, ma risponde come leggiamo nel versetto 29, con il suo diretto coinvolgimento interiore, perché qui sta scritto, versetto 29, a queste parole, il termine lo dice, a questa parola, questo logos è al singolare in greco, comunque andiamo avanti, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Dunque, qui sono usati due verbi composti con dia, diataraxi, dice, rimase turbata e poi dialogizzato e poi è presa dai pensieri, ma quel dia è una preposizione che in greco indica un attraversamento, dia, sì, e allora questo, vedete, per dire che qui è coinvolta Maria in tutto il suo vissuto, è attraversata, è attraversato, come l'onda di un fremito che la coinvolge totalmente nel suo animo, nel suo stesso ordine fisiologico, è attraversata. E che sia questo attraversamento riconducibile a una forma di turbamento, a una forma di ripensamento, tutte queste espressioni sono opportune, ma quel che è determinante è esattamente questo fremito che l'attraversa. E intanto, vedete, dalla sua bocca non escono suoni, però è evidente che Maria è totalmente coinvolta nel silenzio del suo linguaggio interiore. E qualcosa del genere, vedete, abbiamo già potuto cogliere nel Salmo 3. Totalmente coinvolta. E qui c'è di mezzo l'affaccio sull'abisso del segreto di Dio, come a suo modo tentava di dire il povero Davide, il Monte Santo mi consente l'accesso, mi risponde al Monte Santo, posso immergermi nella relazione con il mistero profondo di Dio. E Maria in questo, vedete, è perfettamente coerente. È evidente che questa storia di cui anche lei fa parte è la storia della disgrazia umana, quella storia che rimane ancora incompiuta. Sì, però vedete, in lei questo fremito è testimonianza di una corrispondenza che diventa un segno rivelativo del segreto profondo di Dio, che da sempre è alla ricerca della creatura umana come corrispondente alla sua iniziativa. Prima battuta. Seconda battuta, dal versetto 30 al versetto 34. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Adesso vedete la fine della paura. Già, anche nel Salmo 3 c'era una paura che doveva finire, che di fatto è finita in quel caso per Davide, in quanto paura. Poi prosegue tutto il suo cammino di maturazione e di conversione interiore. Ma la fine della paura qui, che coincide, attenzione, ancora una volta e in maniera davvero risolutiva, con la corrispondenza alla contentezza di Dio. Vedete, qui dice: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Vedete, prima diceva rallegrati, piena di grazie, adesso hai trovato grazia presso caris, grazia presso Dio. Notate questa espressione, perché quella che adesso io chiamavo contentezza, che costituisce la espressione originaria di quel segreto che è custodito da sempre nell'intimo di Dio, di quella sua volontà d'amore che è la sorgente di tutto quel che esiste. E dunque tu hai trovato grazia presso Dio. Vedete, questo significa che tu sei ormai identificata come la creatura che è trasparenza rivelativa di quella contentezza, grazia presso Dio. Per questo è la fine della paura, certo. E più esattamente ancora, adesso l'angelo dice: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Ecco il nome, Gesù. sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Dunque è il compimento della promessa messianica, quella promessa messianica che risale al tempo di Davide, trascorso circa un millennio, ma poi è stata ripresa, rilanciata, riformulata, reinterpretata in tanti modi nel corso delle generazioni. È quella promessa messianica che è nella coscienza e custodita nella memoria di un popolo da una generazione all'altra, promessa messianica. A Maria l'angelo annuncia la nascita di un figlio, esattamente quel figlio che porterà a compimento la promessa. E dunque quel che riguarda Maria implica una fecondità generativa che riguarda quel figlio che porta a compimento la promessa messianica e che qui viene descritto come il protagonista di una riconciliazione universale che coinvolge tutte le creature dell'universo e che ricapitola tutto lo svolgimento della storia umana. Quando si parla di regno, il regno, e poi vedete la casa di Giacobbe, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Dunque la maternità che si prospetta per Maria riguarda quel figlio, Gesù, Salvatore, riguarda questa messianità di Gesù, in quanto gli spetta il titolo di instauratore del regno definitivo. E l'attenzione mi sembra importante sottolineare a quelle espressione che abbiamo qui sotto gli occhi, dove si parla della casa di Giacobbe, un'espressione che ritorna più volte nell'Antico Testamento, ma ricordate nel libro di Isaia capitolo 2, l'oracolo messianico che stando alla voce dell'antico profeta invita tutti a contemplare Gerusalemme come la meta verso la quale affluiscono i popoli della terra in una prospettiva di pacificazione definitiva, ecumenica. Da Gerusalemme proviene una forza di attrazione che riconcilia, non questo significa che allora fisicamente tutti i popoli della terra andranno ad abitare in quello spazio geografico, ma è la storia dell'umanità che è orientata in maniera indefettibile verso questo punto di luce. E l'oracolo nel capitolo 2, versetto 5 del libro di Isaia si conclude dicendo: casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Casa di Giacobbe, vieni. Ecco, adesso l'angelo spiega a Maria quale maternità è quella che le compete, proprio per come in lei la contentezza di Dio ha riscontro pieno ed esauriente. Nel versetto 34 Maria risponde, adesso dice qualcosa in forma verbale, anche se la conversazione con l'angelo chissà mai quale sonorità potrà mai avere prodotto. Tutto il dialogo si svolge in una dimensione che è custodita nelle dinamiche profonde dell'animo umano, ma comunque sì, adesso vedete l'angelo ha detto la sua e Maria risponde, versetto 34, com'è possibile, non conosco uomo. Dunque, le è stato dato l'incarico di dare un nome al figlio, e il nome del figlio è la salvezza, si chiama Gesù. Beh, che poi vedete quel che leggevamo nel Salmo 3, ma come può Maria dare un nome a un figlio generato come protagonista di quel compimento messianico delle promesse di cui qui si parlava, l'instaurazione del regno, la casa di Giacobbe che è avanguardia sulla scena del mondo in vista della luce che non tramonterà, un stato di verginità permanente il suo. Allora la terza battuta, dal versetto 35 al versetto 38, è come se ci fossero due annunci, un primo annuncio, colui che porta a compimento la promessa messianica, cioè il figlio Cristo, che vuol dire Messia, con tutto quello che questo comporta. Secondo annuncio, dal versetto 35. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, e qui di nuovo si ritorna al caso di Elisabetta. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Questa è una citazione del Genesi capitolo 18, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Dunque, terza battuta, vedete qui, l'annuncio comporta un'aggiunta determinante rispetto a quello che già era il contenuto del messaggio che l'angelo ha formulato precedentemente, un figlio Messia che porta a compimento alle promesse. Ma adesso l'angelo dice che lo stato di verginità permanente in cui si trova Maria non è un impedimento, perché è proprio in stato di verginità che l'opera di Dio sarà efficace in lei e attraverso di lei, perché il figlio generato nella carne umana, nella carne feconda e materna di Maria, è opera di Dio. E vedete, questo adesso è un passaggio determinante nella prospettiva, che in maniera così travolgente e con la sollecitazione ad affacciarci su un orizzonte che davvero è così ampio da ricapitolare tutto dell'universo, tutto del passato e tutto del futuro nella storia umana, lo stato di verginità di Maria non è un impedimento per generare il Messia, ma è esattamente lo stato nel quale l'opera di Dio si esprimerà in tutta la sua potenza. Qui si parla di una dynamis, la potenza dell'Altissimo. E notate, qui sono usati due verbi. Prima abbiamo incontrato due verbi composti con dia, qui due verbi composti con epi. Epi in greco indica la copertura. E infatti, vedete, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà, verrà su di te, il verbo è percheste, verrà, e poi epischiati, il verbo adombrerà, due verbi, l'ombra che è rivelazione della presenza che prende dimora nella condizione umana. Ricordate l'ombra quando Mosè terminò la costruzione di tutto il santuario, Esodo capitolo 40, versetto 35, ed ecco la luce, l'ombra. L'ombra è la presenza del Dio vivente. Dunque qui non è semplicemente la nascita di un figlio, ma è la presenza del Dio vivente, quel figlio. Quel figlio che Maria genera come madre che concepisce nella radicale povertà della creatura umana, concepisce nella verginità, senza sangue, senza trasmissione di dolore, concepisce il figlio e lo porta in grembo e lo partorisce. È la presenza del Dio vivente nella carne umana. E allora vedete, nella povertà verginale che Maria manifesta, proprio così, che Maria manifesta il desiderio di far contento il creatore. Dico il desiderio perché nella risposta, ne parlavamo più volte in altre occasioni, nella risposta, versetto 38, Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me. E dicevo già certamente in altri momenti che qui è usata una forma verbale in modo ottativo, genitommi, non dice genizzetto, non dice sia fatta. La traduzione, vedete, è un po' in difficoltà perché noi in italiano non abbiamo il modo ottativo, abbiamo il modo congiuntivo, abbiamo l'indicativo, non abbiamo l'ottativo. L'ottativo è un modo che implica l'uso del verbo per esprimere un desiderio. Qualcosa del genere, lo dicevo in altre occasioni, in una parlata un po' dialettale, soprattutto nelle nostre parlate meridionali, l'uso del congiuntivo per quando, tanto per dire, diciamo, ecco, qui invece di avvenga di me, avvenga in me, avvenga per me, ma avvenisse. Ecco, in quel modo, fosse così, in quell'uso del congiuntivo che subito lascia intendere che è una parlata che appartiene a genti del Mezzogiorno. È una reminiscenza dell'ottativo greco. Fosse così, vedete, non è soltanto l'obbedienza, obbedisce alla volontà, dice sì, obbedisce alla volontà. È il suo desiderio. È il desiderio di far contento il creatore. È così che in lei si compie quella fine della parola di Dio che sta all'inizio. È in lei, che è creatura, che viene instaurato quel docile strumento della benedizione per il mondo, a cui accennava già Davide nel Salmo 3. E in lei tutta la creazione è liberata dall'idolatria. Tutta la creazione si rallegra e fa festa, come dice la liturgia bizantina. Vedete, in uno dei suoi tropari, semplicemente un richiamo così molto fuggevole: o Vergine, superiore ai cherubini, ai serafini, più vasta, già, perché la liturgia bizantina dice di Maria, madre del Signore, che è platitera, qualche volta si dice platitera, ma bisogna dire platitera vuol dire la più vasta, la più larga, la più capiente, il manto della madre del Signore. Qui la piccola icona che sta alle mie spalle, la Panagia del Segno, è la platitera, è la più vasta, è la creatura che è in grado di ricapitolare in sé tutto il creato e tutte le vicende della storia umana, così come è vero che in lei abita il creatore. stavo leggendo quel tropario, vedete, tu che sei più vasta del cielo e della terra, tu sei apparsa superiore senza confronto a tutta la creazione visibile e invisibile. Colui che le immensità celesti non possono contenere, tu lo hai accolto nel tuo seno, Madre di Dio. Ecco, vedete, in te, Maria, Madre del Signore, il segreto di Dio si chiama Gesù per noi. Basta. Allora leggiamo.